futuro che vingoia.
10:30, torniamo in voce e come preannunciato diamo il benvenuto a Stefano, un compagno del comitato Pratone Torre Spaccata. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento, okay. Sono nella tormenta, però vi sento.
Perfetto, anche noi ti sentiamo, sì, diciamo una giornata un po' così, che però insomma ci vuole un po' d'acqua ogni tanto anche qua a Roma, perché ne fa veramente poca. Bando alle ciance, cominciamo un attimino a parlare di quello che state costruendo, di quello che state facendo al Pratone di Torre Spaccata, perché ci è arrivato un opuscolo con una mappatura del parco sul quale voi state nel quale voi state lavorando, con anche con un progetto vostro. Quindi se ti va, ti chiederei un po' di raccontarci la storia del parco, del vostro movimento e di quello che sta succedendo.
Certo, innanzitutto buongiorno a tutte le compagne e compagni in ascolto, ringrazio chiaramente Radio Onda Rossa per questa nuova corrispondenza con la quale ci dà appunto l'opportunità di parlare nuovamente per radio della vicenda del Pratone. Sì, l'opuscolo che avete ricevuto, diciamo, rientra all'interno di una delle iniziative che ormai da un paio d'anni come comitato stiamo rilanciando per chiedere al Comune di Roma, diciamo, di prendere una decisione politica importante, perché effettivamente poi si riduce un po' tutto a quello. E questa decisione è, diciamo, la decisione legata alla più classica delle vertenze in cui si contrappongono gli interessi della rendita dei potenziali costruttori, o comunque di chi ha in bilancio l'area di proprietà, la proprietà dell'area del Pratone, e quelli di una cittadinanza che invece fortunatamente sembra sempre più consapevole del fatto che ad esempio la lotta al cambiamento climatico non possa non passare per un'idea di sviluppo urbanistico delle città distrutte, a quella che si è imposta fino ad oggi, chiaramente legata appunto anche a una definizione voluta da un sistema economico dominante, appunto, che si è imposto a tutti gli effetti e su tutti i campi. E per questo motivo appunto noi abbiamo lanciato una serie di iniziative, ci siamo sentiti in radio la scorsa primavera in occasione appunto del lancio della petizione online con la quale chiedevamo al Comune di Roma di variare il piano regolatore per destinare l'area verde pubblico senza che ricadessero poi compensazioni in termini di diritti edificatori su altri quartieri, per appunto per non rimpallare il problema da un'area all'altra. In quell'occasione abbiamo presentato anche un dossier scritto appunto dal comitato con la collaborazione della Libera Assemblea di Centocelle, con il quale avevamo analizzato quelle strane coincidenze temporali che abbiamo scoperto esserci tra i passaggi di proprietà dell'area del Pratone e le varianti urbanistiche, insomma le definizioni urbanistiche che il Comune di Roma ne aveva dato negli anni. E la petizione, tra l'altro, anche grazie appunto al lavoro di rete che abbiamo fatto con voi e con altre realtà territoriali, ha raggiunto le circa 2800 firme nei mesi disponibili appunto per l'adesione. Erano firme che potevano essere messe solo sul sito del Comune di Roma accedendo con SPID, quindi insomma anche una procedura abbastanza elaborata, e siamo risultati appunto essere i più votati. Ecco, vi faccio un po' di complimenti al comitato, che sicuramente ci ascolta, perché anche lì c'era stato un bel lavoro di diffusione del messaggio. E quindi ecco, ad oggi siamo arrivati poi a nuovi, diciamo, nuovi progetti e nuove iniziative, sempre diciamo sulla falsariga di quello che era il significato della petizione online, perché chiaramente non pensiamo che questi strumenti diciamo istituzionali partecipativi siano effettivamente risolutivi, cioè noi ce lo auguriamo sempre, ma temiamo appunto che non sia così, però sono
certo,
sicuramente
purtroppo non è quasi mai così, purtroppo.
Esatto.
Ovviamente ragione.
Esatto, però noi ci auguriamo appunto che possano essere un veicolo per permettere una più rapida espansione, no, di questo messaggio e una maggiore consapevolezza sulla vertenza, da cui appunto in questi scusate il rumore in sottofondo, è perché ha deciso che doveva piovere.
Certo, sì, sta facendo
tutto adesso.
Vabbè,
esatto. E niente, e praticamente, come vi dicevo appunto, siamo arrivati ad oggi attraverso diverse iniziative. Abbiamo fatto un ciclo di seminari, diciamo, didattici sul territorio, fondamentalmente nei quartieri che circondano il Pratone, in cui abbiamo cercato di coinvolgere la cittadinanza spiegando perché secondo noi quell'area, piuttosto che diventare la sede di questa centralità urbana che il piano regolatore prevede ormai dal 2003, dovrebbe secondo noi far parte di un parco archeologico e naturalistico in senso molto ampio, che includa aree anche di Cinecittà Est come il parco di Villa Flaviana e l'incompiuto parco di Centocelle.
Assolutamente, perché insomma ricordiamo che all'interno del parco sono state trovate 4 ville romane, esatto. Un sito preistorico, uno medievale e esatto. Una colata di fango vulcanica che insomma viene dalle colle Albani ma migliaia di anni fa, insomma, quindi diciamo che esatto. È un patrimonio veramente molto molto importante quello, quello di cui stiamo parlando.
È un patrimonio importantissimo e diciamo che è anche appunto assurdo che non sia stato tutelato dalla sovrintendenza nel corso degli anni. Questi, gli scavi che hanno portato alla luce la Villa delle Terme, la Villa della Piscina, la Villa a Duos Lauros nel Parco di Centocelle, che poi alla fine hanno valso anche la tutela vincolistica apposta appunto dal sovrintendente La Regina, gli stessi scavi condotti sempre dalla sovrintendenza capitolina, e qui diciamo è molto importante fare la distinzione tra i due organi, non hanno appunto portato poi a un'effettiva tutela da parte della sovrintendenza di Stato, nonostante sull'area appunto fossero stati condotti gli stessi scavi e fosse stato pubblicato anche un libro dedicato appunto dei tre legati alle indagini archeologiche delle aree ex zone del comparto di Centocelle, uno è ad hoc sul pratone di Torre Spaccata. Per cui vi dicevo, siamo andati avanti con queste iniziative, abbiamo deciso al termine della petizione che ha prodotto purtroppo lo scarso risultato di una convocazione in commissione ambiente ed urbanistica, nella quale abbiamo esposto appunto le nostre ragioni, e i presidenti di commissione ci hanno risposto essenzialmente che faranno valutare al dipartimento urbanistico le ricadute e le proiezioni in termini urbanistici e economici di una mancata realizzazione del progetto a Torre Spaccata su altri quadranti, tra l'altro distorcendo il nostro messaggio, perché come vi dicevo prima non si tratta solo di salvare il pratone di Torre Spaccata, a noi piace ci piace sentirci inseriti all'interno di un contesto più ampio di vertenze territoriali in cui si dice stop consumo di suolo, nel nostro caso non stop consumo di suolo e basta, stop consumo di suolo e valorizzazione dell'area nei sensi che vi dicevo poc'anzi. Per cui appunto dopo di questo siamo arrivati a organizzare altre iniziative, di mezzo non posso non dire che c'è stato l'evento traumatico dell'incendio del 9 luglio che ha riguardato tutta la fila degli autodemolitori che si trovano su Viale Palmiro Togliatti, portandoci poi a noi che abitiamo nel quadrante a vivere per mesi con le finestre chiuse perché l'aria è rimasta irrespirabile per tanto tempo, e anche in quell'occasione insieme ad altre associazioni come la Libera Assemblea di Centocelle, Pax Libero, abbiamo fatto un lavoro di campionamento su delle specie vegetali presenti comunemente su tutta l'area per vedere se oltre a quello che ci diceva Istra per quanto riguarda la qualità dell'aria che secondo le centraline era ritornata nella normalità dopo pochi giorni, volevamo capire anche se sulle specie vegetali il deposito appunto delle polveri seguite all'incendio che ha bruciato tutto, materiali plastici, pneumatici, carrozzerie e quant'altro, diciamo se avesse avuto delle conseguenze, e siamo in attesa di vedere i risultati di questo campionamento e ne potremo parlare nella prossima occasione. E quindi appunto siamo arrivati dopo l'estate a questa iniziativa che è stata una 2 giorni di progettazione, diciamo di mappatura collettiva e progettazione partecipata dell'area del Pratone, perché abbiamo passato appunto un paio d'anni a dire alle persone che perché come immaginavamo il Pratone e perché volevamo fosse un parco, e abbiamo ritenuto giusto a un certo punto sentire pure dai partecipanti alle nostre iniziative come loro vedevano il Pratone e cosa si immaginavano sul parco. Per cui abbiamo fatto 1-2 giorni, e nella prima giornata abbiamo camminato sul Pratone divisi in 3 gruppi che seguivano 3 itinerari guidati da 3 membri del comitato, uno che era riguardante gli itinerari della fauna, uno della flora e uno degli usi umani e collettivi. Ci siamo poi spostati al quarto circuito per un pranzo sociale e al BIT, che è un centro giovanile che si trova a piscina di Torre Spaccata, per mettere a sistema diciamo i lavori della mappatura che era stata fatta durante la passeggiata, mettendo in una planimetria del Pratone i punti di interesse rilevati dai vari partecipanti. E fatto questo poi ci siamo aggiornati ad un secondo momento in cui, dopo aver fatto la solita passeggiata, siamo andati nuovamente sul Pratone e abbiamo nuovamente spiegato alle persone che partecipavano quelle che erano i valori nascosti nell'erbaccia del Pratone tra virgolette, e ci siamo rivisti nuovamente al cortocircuito. Ringrazio le compagne e i compagni del corto che sono stati stradisponibili e super gentili con noi, e dopo il pranzo sociale abbiamo messo a sistema questo lavoro, sviluppando tre grandi progettualità che puntiamo appunto di sintetizzare nuovamente in un progetto che vuole essere la nostra alternativa a quello di Cassa Depositi e Prestiti. E questo lavoro prevedeva anche un momento appunto di stampa serigrafica, e la sintesi di questo lavoro, che è quella che avete voi in redazione, che ci siamo scambiati a strike sabato sera, era appunto il frutto del nostro lavoro di progettazione. E niente, non è l'unica iniziativa del comitato, perché quella che ci sta assorbendo adesso tantissimo tempo è un'altra iniziativa che riguarda, diciamo, un percorso istituzionale partecipato con il Comune di Roma, che è una delibera di iniziativa popolare che abbiamo scritto sulla falsariga della petizione online, con la quale richiediamo al Comune di Roma sempre le stesse cose, perché, come dicevo, secondo noi comunque un motivo politico è una vertenza che deve essere decisa politicamente, per la quale spieghiamo chiaramente la mobilitazione popolare. E in questa delibera di iniziativa popolare, diciamo, per essere discussa in assemblea capitolina è necessario raccogliere 5.000 firme. La campagna è iniziata il 14 novembre, finirà il 14 febbraio. Volete immaginare, insomma, che tutte le energie del comitato e dei suoi membri sono concentrate su di questo adesso, per cui siamo sparsi su tutti gli inizi, su più iniziative possibili per raccogliere firme, e sul nostro sito sono consultabili anche, oltre che queste iniziative, tutti i presidi fissi che ci hanno dato la disponibilità a tenere un foglio firme e poi a raccogliere le firme per noi e a darcele prima della scadenza del 14 febbraio. Per cui anche qui io ne approfitto per rinnovare l'invito per chi ci vuole conoscere meglio e per chi ci vuole dare una mano a raccogliere le firme. Sul nostro sito e le nostre pagine social, che sono tutte raggiungibili cercando su Google Platone Torre Spaccata, troverete tutti i riferimenti, e abbiamo comunque anche in cantiere, diciamo, un evento finale che dovrebbe essere un concerto che stiamo organizzando, che dovrebbe farsi e che, insomma, per il quale poi daremo maggiori dettagli.
Molto bene, molto interessante secondo me il lavoro che state facendo, perché oltre, insomma, a quello di tutela, è anche un po' quello di una piccola inchiesta, perché, insomma, in questo momento, appunto, leggendo dall'opuscolo che ci è arrivato qui in radio, ci sono dei soldi del PNRR che, insomma, proveranno ad utilizzare per portare avanti questo progetto di cementificazione. Quindi anche qui, se ti andava, ti volevo chiedere di farci un po' di chiarezza.
Sì, infatti io forse ho dato per scontato all'inizio un po' di passaggi, ma giustamente...
No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. ci mettiamo un po', però, insomma, spulciamo bene tutto quanto.
No, figurati, io che mi sento sempre di avere tante cose da dire, ho paura di non dirle tutte, per cui le comincio a dire a raffica, per cui richiedo scusa per la mia scarsa sintesi, ma diciamo che possiamo entrare un pochino più nel dettaglio della vertenza Pratone, dicendo innanzitutto che sono 58 ettari di agro romano inedificati, che bene o male si conservano allo stato originale, per quanto nel corso degli anni potete immaginare come siano stati anche alla mercé di chi ci veniva a scaricare i rifiuti, e noi non escludiamo che al suo interno e sotto la sua superficie ci siano anche rifiuti inquinanti, particolarmente inquinanti. Questi 58 ettari, diciamo, si trovano tra Torre Spaccata, Cinecittà Est e Lamaro, e rientravano nella progettazione negli anni 60 del Comune di Roma per la realizzazione del sistema direzionale orientale. Dovevano far parte insieme a quella che è l'area del parco di Centocelle, del comparto di Centocelle, e in particolar modo dovevano ospitare la diramazione urbana della Roma-Napoli. E, diciamo che una volta... E nel corso degli anni tutti i governi di Roma si erano posti l'obiettivo di realizzare questo SDO, non lo ha fatto poi nessuno, ma questo poi paradossalmente ha tutelato queste aree verdi, che è successo non solo a Torre Spaccata e a Centocelle, ma anche in altri punti della città.
Assolutamente.
Pietralata, ad esempio, no? Che adesso però è al centro di un altro progetto.
Quello dello stadio,
Esatto. Certo. E quindi fondamentalmente si è arrivati poi a metà degli anni 90, in cui quest'area tra l'altro era passata tra le mani di nomi ben noti. All'inizio era di proprietà del Marchese di Dio, Alessandro Gerini, che era quello che costruiva sempre una chiesa ai Salesiani in mezzo ai quartieri che realizzava, vedi Don Bosco, e poi è passata nelle mani dei Gabbazzi, che era una famiglia di palazzinari milanesi, per poi andare a finire nel bilancio di Itasat, che era un carrozzone rappresentativo del pentapartito degli anni Ottanta, ritornare a Cabazzi e finire a CDP in una girandola di passaggi di proprietà che poi hanno garantito sempre il privilegio della rendita e grosse plusvalenze per diciamo, i proprietari, nonostante poi sul platone non sia stato edificato niente. Quindi, nonostante gli scavi di cui vi dicevo prima, non è stato apposto alcun vincolo sul platone, e quel platone è arrivato alla pianificazione del comune nel 2003 come un foglio bianco, per cui hanno pensato bene nel 2003 di farla diventare la sede di una nuova centralità urbana, secondo il modello di sviluppo per cui non aveva senso immaginarsi una città monocentrica, ma aveva più senso immaginarla policentrica. E tra queste 18 centralità urbane, oltre a essere spaccata, vi cito ad esempio Acilia Madonnetta, per capire, certo, insomma, pure qual è il livello di coerenza.
Sì.
Esatto, pure di coerenza nel concetto di città policentrica e centralità, cioè, vabbè. E quindi Torre Spaccata viene definita appunto centralità urbana, e lì a poco l'area poi passerà per 48 dei 58 ettari nella proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, che, giusto per ricordarlo, è partecipata all'85% dal MEF. Cassa Depositi e Prestiti prova a venderla in tutti i modi, non ci riesce, se non che si arriva poi al 2019 in cui si comincia a parlare di questo rilancio degli studi di Cinecittà. E il rilancio degli studi di Cinecittà che doveva passare, secondo appunto le parole anche del suo grande sponsor, che è stato il ministro della cultura Franceschini, doveva passare appunto per l'ampliamento degli impianti produttivi di Cinecittà attraverso la costruzione dei nuovi teatri di posa. E si è andata a individuare, guarda caso, quest'area che si trova proprio a poca distanza da Cinecittà, per cui il discorso del PNRR è legato al fatto che sui 31 di questi 58 ettari CDP cederebbe la proprietà ai diritti edificatori a Cinecittà per costruire 8 nuovi teatri di posa grandi come il Teatro 5, secondo le parole dell'amministratore delegato Maccanico, e teatri di posa e aree per le riprese all'aperto backlot, che tra l'altro, per quanto noi immaginiamo rientrino nella proprietà di Cinecittà e che verranno poi a seguito dello sviluppo del progetto tolte dalla disponibilità dei cittadini, quelle aree vengono considerate come verde, benché privato verde, per cui non vanno neanche ad intaccare nel progetto il consumo della SUL prevista da piano regolatore, per cui questi 600.000 metri di centralità urbana saranno ripartiti così, fondamentalmente su 31 ettari di pratone realizzeranno parte delle cubature quelli di Cinecittà, dando poi il via a un'enorme speculazione edilizia, noi ne siamo sicuri di questo, sull'altra metà dell'area, sulla quale comunque c'è la possibilità di costruire ancora, e noi immaginiamo bene che non perderanno l'occasione di farlo, perché tanto è sempre stato così.
Il tutto, come anticipavamo prima, insomma, finanziato dai fondi del PNRR, che insomma, ricordiamo, una delle basi per elargire i fondi è proprio quello dell'attenzione all'inquinamento, no?
Esatto.
Alle emissioni, e quindi di nuovo qui c'è un controsenso, non che sia una cosa nuova o particolarmente scioccante, perché siamo abituati, però insomma è una di quelle cose sulle quali è importante tenere alta l'attenzione, insomma, perché questi voti saranno quelli che svilupperanno un po' quello che saranno i prossimi anni, no?
Infatti no, e poi qui c'è tutta quella, diciamo, quell'incoerenza per cui spesso quando si vanno a leggere i regolamenti di determinati atti anche della Comunità Europea, si va a vedere come spesso vengano posti dei limiti e dei vincoli che sono, tra virgolette, facilmente aggirabili, perché sì, il PNRR si basa su, ad esempio, il progetto del Duna Significant Arm, che prevede appunto che un progetto finanziato con fondi PNRR non possa arrecare danno ambientale, però se poi si va a leggere nello specifico che cosa intendono loro per danno ambientale, allora qui viene fuori tutta l'incoerenza. E perché, ad esempio, noi abbiamo sempre portato, no, come bandiera il fatto che come si può non creare danno ambientale con un progetto come quello che hanno in mente, se si va a rendere impermeabile un'area che attualmente non è impermeabile, ma che è ancora permeabile, pensando che, secondo il buon senso, appunto non potessero trovare obiezioni a questo tipo di ragionamento. E invece poi, andando a leggere meglio i regolamenti, si capisce che il PNRR tutela queste aree solo se rientrano all'interno di una specifica classificazione, come ad esempio nelle aree di Natura 2000. E poi una cosa che ho scordato di dire, ma che insomma secondo me è fondamentale, perché è un'accusa che ci ha fatto male, diciamo, e l'ha fatto male anche a me personalmente, che il discorso che ho fatto anche rispetto alla parte di Cinecittà, che verrà finanziata con questi 60 milioni di PNRR, non è un discorso, come c'è stato strumentalmente detto da parte della politica, dicotomico tra ambiente e sviluppo, per quanto secondo me, e qui parlo a titolo personale, siamo arrivati in un punto in cui il pianeta mi sembra ci stia dicendo che anche una dicotomia tra sviluppo economico, come lo intendiamo noi, ambiente, sarebbe giusto farla. Ma al di là di questo, non è dicotomico, perché noi abbiamo spesso detto a Cinecittà e alla politica che ci rispondeva in questo modo che non siamo contro lo sviluppo di Cinecittà e l'ampliamento dei suoi impianti di produzione, piuttosto pensiamo che sia più saggio farlo riqualificando magari quanto è stato costruito e abbandonato sia a livello pubblico che privato intorno al quartiere, piuttosto che andare a consumare nuovo suolo. Questa, scusate, ma è una cosa che ci tengo sempre a ricordare.
Fai benissimo, perché insomma è da lì che insomma siamo abituati a ripartire, insomma, dal basso, da quello che è già e lavorare su quello che hanno, che lasciano, più che altro. Quindi fai benissimo a ricordarlo.
Sì, perché poi sarebbe anche coerente col programma elettorale dell'attuale governo di Roma, che io cito sempre, a pagina 11 diceva che Roma città sostenibile è una città a consumo di suolo zero, mentre il suo assessore all'urbanistica dice che se consumi del suolo già pianificato dal PRG, allora quello non è consumo di nuovo suolo, perché c'era già una previsione, utilizzando un concetto che è ritenuto appunto strumentale da tutti, anche da chi fa gli studi sulla ricerca di consumo di suolo, e che si è vantato pure nell'aula magna di architettura Roma 3 di realizzare a Torre Spaziale un parco di 15 ettari, e uno dei progetti da cui ripartire a Roma Capitale nel 2023 sarà la centralità di Torre Spaziale, e lui si è vantato che realizzerà un parco di 15 ettari su un totale inedificato di 58 ettari. Allora evidentemente sul consumo di suolo, rigenerazione urbana e lotta al cambiamento climatico ci sono delle divergenze, insomma, tra il modo di vedere dell'assessore all'urbanistica e quello dei cittadini che stanno firmando questa delibera.
Di nuovo purtroppo non ci sorprende questa cosa.
No, infatti.
Passiamo un attimino invece a quello che stiamo tentando di ottenere, ossia questa delibera di iniziativa popolare, che insomma punta a chiedere a un cambio di destinazione urbanistica dell'area, no?
Sì.
E quindi insomma,
come dici?
Esatto, sì, esatto. Se ti va,
allora,
un po' di raccontarci quei passaggi che state facendo per.
Sì, allora, come vi dicevo, insomma, al di là della finalità, dello strumento, quello che ci interessa tantissimo, no? Il percorso, in fin dei conti utilizzare lo strumento come mezzo, diciamo, di avvicinamento ai cittadini, al resto della cittadinanza, per aumentare sensibilità e consapevolezza. Noi siamo consapevoli che una variante del piano regolatore è appunto uno strumento molto complesso dal punto di vista amministrativo per quanto riguarda l'attività dell'assemblea. Al tempo stesso non riteniamo, come solito assessore all'urbanistica ci ha detto la primavera scorsa, che sia un progetto irrealistico e che parlare di espropri non sia più attuale, perché pensiamo piuttosto che appunto, a parte che i varianti regolatori in aumento delle cubature sono state ben più che realistiche nel corso degli anni, soprattutto poi ci sono anche dei riferimenti normativi che è vero non riguardano la regione Lazio, ma riguardano altre regioni d'Italia, ma in cui è stato ben definito ad esempio che le esigenze, essendo mutevoli le esigenze urbanistiche, no, di una città, è impossibile pensare, o comunque non è coerente pensare, che le previsioni previste dal piano regolatore rimangano valide e immutate nel corso degli anni. Quindi insomma tutto si ruota intorno a questo concetto di diritti edificatori, che pur non avendo, diciamo, una natura civilisticamente riconosciuta, a quanto pare sono i più importanti di tutti i principi costituzionali, come il 9 e il 41 che hanno appena riformato, che ha riformato insomma il vecchio governo, che parlano appunto del fatto che l'ambiente deve essere tutelato, deve essere valorizzata la biodiversità, e questo può anche intervenire e limitare l'iniziativa economica privata. Però evidentemente diritti edificatori e appunto case di carta, come li chiamano, sono più potenti anche di principi costituzionali, sebbene la fonte, diciamo, la gerarchia del diritto dica il contrario. E quindi ecco, questo strumento prevede la raccolta di 5.000 firme che possono essere appunto date solo dai residenti nel comune di Roma, agli iscritti, diciamo, dagli iscritti alle liste elettorali del comune di Roma. Noi siamo, diciamo, in giro per tutte le iniziative, per le iniziative alle quali riusciamo a partecipare e che sono un po' più coerenti con la nostra vertenza, in giro per Roma a raccogliere firme con i nostri banchetti. Abbiamo poi strutturato appunto una rete di presidi fissi che vanno dalle attività e gli esercizi di quartiere ai centri sociali, ai posti autogestiti, insomma, che ci hanno dato solidarietà e disponibilità a raccogliere le firme per conto nostro, e mettiamo a disposizione anche questi fogli firma per chi li voglia compilare e li voglia dare prima del 14 febbraio, basta appunto passare per il sito e contattarci e li mandiamo. Ci manca un mese circa ormai, anzi poco meno di un mese, siamo ufficialmente a 3.800 firme delle 5.000 necessarie, e quindi ce ne mancano un migliaio abbondante, e abbiamo tantissimi fogli sparsi in giro per Roma tra appunto locali e volontari che ci stanno dando una mano, ma chiaramente noi vorremmo fare un risultato importante in termini numerici, perché sappiamo che ogni firma è una persona raggiunta, una persona più consapevole sull'importanza di salvare un'area come il Pratone, perché è appunto importante per noi, importante per Mia, importante per il parco di Centocelle, per il parco dell'Appia, per Agustano, per tutte le vertenze che si battono contro appunto la crescita del cemento e del grigio a Roma, e per la tutela del patrimonio di verde e cultura che abbiamo anche in periferia.
Assolutamente, quindi ricordiamo come trovare il vostro collettivo su tutti quanti i vari canali, ma basta come dicevi prima cercare in internet Pratone di Torre Spaccata e esce fuori insomma tutto quanto il lavoro che state facendo. Quindi intanto grazie per questo aggiornamento e per questo tempo che hai speso qui insieme a noi. Ti chiedo se vuoi aggiungere qualche altra cosa, altrimenti ci salutiamo.
Guarda, lascerei spazio a chi verrà dopo di me, visto che come al solito penso di aver monopolizzato almeno 20 minuti dei vostri programmi, e niente, ecco, seguiteci, rimanete diciamo aggiornati, perché come dicevo poi ci sarà anche un evento finale, dovrebbe essere un concerto in cui data e luogo la comunicheremo a breve, e che al quale si potrà partecipare ovviamente gratuitamente, portandoci però un foglio con almeno 20 firme, così almeno
perché è proprio questo che stavo dicendo, è vero, bello cercare, bello informarsi, andare ai concerti, ma soprattutto è importante il raggiungimento di queste 5.000 firme.
Chiaro.
Quindi per adesso ti ringrazio e ti saluto.
Dai, grazie a voi.
Ci aggiorniamo sicuramente presto e dagli forte, buona lotta.
Dagli forte e fate i complimenti al cuoco che ha fatto la polenta mia sabato.
Dai. Giacomo Mazzo sarà felicissimo.
Ciao,
un abbraccio. Ciao,
un abbraccio a voi.